La buzzword degli ultimi anni è cyber security. Adesso è tutto cyber security, progetti sulla cyber security, prodotti sulla cyber security, aziende che investono nella cyber security. Però poi le password, quelle lì fondamentali, quelle che dovrebbero insomma darmi l'accesso totale al sistema, dove vengono inserite? Chi è che ce le ha? Chi le gestisce? Ma di solito le gestiscono i fornitori esterni, va? Così insomma siamo veramente veramente al sicuro. Ciao, sono Lorenzo, sono un IT manager e questo è il mio podcast dove parlo di IT governance e soprattutto di architetture web. Se stai gestendo un prodotto IT, sei un IT manager, sei un CTO o vuoi iniziare questo fantastico percorso, questo è il podcast che fa per te. Da nessuna parte in Italia ho trovato una guida su come si gestisce un prodotto IT, quindi ho deciso di crearla io, in formato podcast, in modo tale che tu possa ascoltarla quando vuoi. Se sei interessato, clicca sulla campanella e iscriviti a questo podcast. Bene, adesso che sei iscritto al canale, iniziamo con le cose serie, le password. Le password sono fondamentali, ma in realtà non solo le password, in generale le credenziali. Perché, per esempio, facciamo questo esempio banale. Io sono un amministratore globale del mio cloud Azure, ho un Kubernetes che sta lavorando. Se io ho la password di amministratore, posso spegnerlo. Questo vuol dire che io posso spegnere il mio business, lo posso distruggere in un nanosecondo, anzi, diciamola meglio, lo posso distruggere in un click. Ecco, quindi forse è importante sapere a chi diamo le password, a sapere a chi diamo i grant. È inutile che facciamo grandi progetti di cyber security se in realtà il nemico è all'interno della nostra azienda, o meglio, potrebbe essere all'interno della nostra azienda. In questo caso si chiamano white collar crime, quindi i crimini fatti dai colletti bianchi, che sono semplicemente i dipendenti. Ti faccio un esempio ancora più pratico che mi è capitato a me. Quando ero più giovane sviluppavo per terzi un softwareino fatto in Joomla. Era l'anno 2017, oggi siamo il 2023. Quindi è passato un pochino di tempo. Io chiaramente come sviluppatore avevo le credenziali da amministratore globale. La cosa interessante è che ad oggi mi arrivano ancora le mail di Joomla per aggiornare appunto il sistema Joomla, ma io questo lavoro l'ho terminato nel 2017. Questo perché? Perché io essendo amministratore globale potrei entrare in questo sito e potrei fare tutto, perché io sono l'amministratore globale. Quando il nostro rapporto di lavoro è terminato, l'imprenditore che mi aveva chiesto questo sitarello, che poi era anche un piccolo gestionale, non si è curato di chiedermi le password. Quindi io, a distanza di anni, sono passati 5 anni più o meno, potrei entrare dentro, cancellare tutti i dati e chi mi viene a prendere, insomma. Quindi è molto, molto importante tenere l'ownership delle proprie dei propri asset digitali, anche se per noi sono intangibili. Se sei un imprenditore e stai ascoltando questo podcast, è chiaro che per te il software è intangibile, però il software fa parte della tua catena di valore, il software fa parte della tua catena anche di lavoro. E se qualcuno ha delle password o delle credenziali vecchie che non sono state effettivamente tolte, oppure non ne sei in possesso, stai avendo un problema, stai avendo un problema vero di cyber security. Quindi è inutile che spendi 10.000, 100.000 euro per un progetto di cyber security se chi ti ha fatto il sitarello ha le password di amministratore globale. Lì non c'è nessun progetto di cyber security che ti salverà. Semplicemente dovevi eliminare quell'utenza o fare delle altre azioni per appunto mitigare questo problema. In teoria però le avresti dovute fare prima. Ok, allora adesso forse abbiamo capito che le credenziali le dobbiamo tenere in mano noi, in modo tale che anche a distanza di anni, 5 anni, 6 anni, 10 anni, le persone non vengano a romperci fondamentalmente le scatole. Perfetto, quindi qual è la strategia corretta di gestione di credenziali così critiche? E non parlo a livello applicativo, perché lì gli sviluppatori hanno fatto un lavoro in generale, la community di sviluppo ha fatto un lavoro incredibile. Ci sono i vault protetti, ci sono delle soluzioni dei singoli cloud provider veramente fatte molto bene, criptate con delle API key e avanti così. Quello è la tecnica. Ma il business, come deve gestire appunto le password? come deve gestire le credenziali critiche dei propri applicativi? Ecco, noi in questo podcast andiamo a rispondere a questa domanda, che è un tema di cyber security, che però, chiaramente, non portando business, nessuno fondamentalmente gli dà peso. Allora, l'IT manager o il CTO un pochino più skillato ha la brillante idea di legare queste credenziali alla sua mail personale. Di per sé non è una cosa così sbagliata, perché effettivamente le mail si possono passare da una persona all'altra e appunto è possibile fare un cosiddetto passaggio di consegne, quindi un passaggio di credenziali. Quindi fondamentalmente già bene. L'importante è che per tutti i sistemi principali, le credenziali degli amministratori globali di sistema siano solamente in mano a qualcuno interno all'azienda. Io purtroppo ho notato che tante credenziali sono in mano a dei fornitori esterni e io stesso, quando ho iniziato il mio percorso da IT manager e sono andato a bussare alla porta per chiedere le credenziali, per chiedere appunto anche una grant di amministratore globale, nonostante il prodotto fosse il mio personale, nel senso non mio personale ma mio della mia azienda, ci sono stati non pochi problemi. Questo perché appunto prendere il controllo di un prodotto vuol dire anche estorcere in qualche modo il controllo dal fornitore esterno. Questo però è un problema più politico. Detto questo, la scelta di legare le credenziali e le grant a un amministratore come fosse il CTO, fosse l'IT manager, è già una buona idea. Ma noi possiamo fare meglio, perché ricordiamoci, in azienda fondamentalmente sono tutti sostituibili, dal CEO in giù. Quindi, e questo ne parleremo nei podcast successivi, quindi se non ti sei iscritto prima, iscriviti adesso. Noi dobbiamo avere una soluzione di offboarding delle persone piuttosto che dei fornitori esterni, perché quando un rapporto si interrompe per vari motivi, è importante che il rapporto si interrompa su tutti i fronti, non solo su quello burocratico / lavorativo, ma per esempio anche su quello delle credenziali e delle grant. Quindi, cosa fare? Le password e le credenziali per i sistemi critici forse andrebbero inserite in quelle che sono delle mail condivise. Ok, forse ti ho fatto entrare nel panico, no? Perché le mail condivise sono uno di quei concetti che è un po' difficile da digerire. Che cos'è una mail condivisa? Una mail condivisa è molto semplicemente una mail dove io posso accedere con le mie credenziali personali. Ovvero, facciamo un esempio pratico che così è più facile per te. Se io ho la mail credenziali@lamiaazienda.com, se questa mail è condivisa, allora vuol dire che io con la mia mail personale, lorenzo@lamiaazienda.com, posso accedere senza inserire ulteriori credenziali alla mail condivisa chiamata credenziali@lamiaazienda.com. E quindi come si gestisce questa mail condivisa? Beh, molto semplicemente. Nel pannello di amministrazione si crea questa mail condivisa e si dice al software quali utenti possono accedere a questa mail condivisa. Questo che vantaggio porta? Che se io oggi sono il CTO e domani me ne vado, basta togliermi da questa lista di accessi o cancellare la mia mail e inserire la mail del nuovo CTO. Quindi appunto ho una gestione molto più intelligente, molto più scalabile e fondamentalmente a zero budget di quello che è il turnover di queste figure dirigenziali. O comunque se per esempio sono gli sviluppatori a dover gestire determinate credenziali, il discorso vale uguale. Gestisco il turnover in maniera del tutto trasparente. Questa strategia è molto buona, effettivamente è perfetta in quei casi dove il software che noi stiamo andando a comprare, il software che noi stiamo andando a utilizzare, non possiede un sistema di gestione utenti. E fidatevi che ci sono. Per esempio, io ho utilizzato un software di gift card, quindi un portale che mi staccava delle gift card, e questo portale, nonostante fosse stato pensato per le aziende, era legato, il suo sistema degli utenti era legato a un solo utente. Quindi qual è l'utenza che io vado a inserire in questo sistema monoutente? Beh, vado a inserire l'utenza con la mail condivisa. Dato che vado a inserire questa utenza, allora tutte le persone che hanno accesso a questa mail condivisa avranno accesso alle notifiche di questo servizio di gift card e potranno, a loro volta, accedere a questo servizio di gift card. Anche se avranno dimenticato la password, dato che possono accedere alla mail condivisa, potranno fare un reset password semplicissimo e andare a creare una nuova password. Ecco, questo è il modo corretto di gestire un sistema monoutente con una mail condivisa. Dall'altra parte, invece, se abbiamo un sistema che ci permette la gestione del multiutente, Azure Portal, AWS Portal, Google Portal, ma anche tantissimi altri sistemi, allora che cosa possiamo fare? Possiamo dire: l'amministratore globale di sistema è una persona, può essere il CTO, può essere l'IT manager, più un'altra persona, in modo tale che io ho sempre due amministratori globali e posso gestire appunto il turnover. Io non sono un grande fan dell'amministratore unico della piattaforma, ci vogliono sempre due amministratori della piattaforma, in modo tale che si possano gestire tante cose. Banalmente, se io sono amministratore globale della piattaforma e sto male, devo avere una figura di backup che possa effettivamente andare a fare tutte le operazioni che io devo fare come amministratore. Quindi, in sistemi più complessi, andiamo a creare un utente amministratore legato alla mia utenza personale. Quindi io sono il CTO e ho la mia utenza personale che è amministratore del sistema. Io me ne vado, la mia utenza personale come CTO viene cancellata e va benissimo così. Arriva il nuovo CTO, viene creata una nuova utenza per il nuovo CTO come amministratore globale. Tutto bello, tutto interessante. Qual è però la base di tutto questo discorso? È che le persone chiave, gli amministratori chiave, devono essere delle persone interne all'azienda. Perché? Perché numero uno, l'azienda paga questo software, quindi è giusto che lo amministri. Non può amministrarlo un fornitore terzo. Anche se io non sono tecnico, posso essere amministratore globale del software e mettere il mio fornitore come secondo amministratore globale, in modo tale che, sempre per la tecnica dell'offboarding, se io voglio cambiare fornitore, basta togliergli la grant di amministratore globale al mio fornitore o togliergli effettivamente proprio l'utenza e siamo a posto. Basta. Questo è il modo corretto, prendere il proprio software e governarlo. Perché se io non governo il mio software, soffro di un problema. Il problema si chiama vendor lock-in, quindi sono legato a un mio fornitore esterno, sono legato a un'altra persona. Invece l'azienda non deve essere legata a nessuno, non deve essere legata a nessuna persona, a nessun fornitore e bisogna creare delle procedures, delle procedure, per fare in modo che le persone possano ruotare, i fornitori possano ruotare. Perfetto, quindi direi che abbiamo concluso la prima parte che era dedicata semplicemente agli amministratori di sistema, quindi quelle persone che hanno il potere globale. Perfetto. Andiamo uno step sotto, ovvero le persone operative, le persone che poi devono governare realmente l'applicativo, quindi devono farci delle operazioni sopra, per esempio. Parlo di un DB, no? Ci sono delle persone che dovranno, per esempio, creare le tabelle, dovranno andare a fare delle viste, potrebbero fare delle stored procedure, oppure potremmo pensare a un CMS dove le persone devono, per esempio, andare a inserire i contenuti. Ecco, in tutti questi casi, ma ce ne sono tantissimi, è il caso d'uso principale, noi dovremmo andare a dare le minime grant per tutti gli utenti. Un po' difficile. Il trucco qual è? Di andare a creare dei gruppi tematici, per esempio gli sviluppatori, i sistemisti, i DevOps, e ogni utente andiamo ad inserirlo all'interno di questi gruppi tematici. Perfetto. Questo gruppo tematico a questo punto avrà delle grant, quindi potrà fare delle cose e ovviamente, non avendo le grant, non potrà fare delle altre cose. Questo è il modo più semplice, più veloce di dare appunto le minime grant e avere un livello di sicurezza veramente molto buono. Chiaramente più gruppi ci sono, più temi ci sono all'interno della mia azienda, più dovrò andare a curare questa cosa. La cura degli utenti è un tema veramente fondamentale di cyber security. Abbiamo iniziato questo podcast parlando dei white collar crime. Ecco, invece di andare a sanare i white collar crime, forse è più importante partire all'inizio, ovvero andare a creare un sistema dove l'utente non può fare danni, perché i danni, oltre a essere malevoli, malintenzionati, maliziosi, possono essere anche semplicemente accidentali. Perché? Perché noi siamo umani e l'umano fa danni. E su questo concetto mi aggancio per introdurvi un nuovo concetto, ovvero le grinte che dobbiamo dare agli applicativi. Se è vero che l'applicativo non sbaglia, perché una volta che io l'ho codato, allora questo effettivamente farà quello che io gli ho detto, allora posso commettere l'errore molto leggero di dargli le grinte di superamministratore. Questo è il tipico errore che fanno le PMI, le aziende poco strutturate, le aziende che sanno poco di cyber security. Vediamo qual è la procedura standard di assegnazione delle grant su un utente di un database. Vado sul mio applicativo Azure, Azure Portal, clicco su Crea nuovo database, mi vengono date le credenziali admin-admin, quindi quelle di mega amministratore, io le uso per entrare, io come amministratore, poi cosa faccio? Ho il mio applicativo, gliele schianto dentro l'applicativo in modo tale che l'applicativo possa iniziare a lavorare. E fondamentalmente va tutto bene, fin tanto che non arriva qualcuno di malintenzionato o qualcuno riesce a immettersi nella mia VPN, dove stava girando il mio applicativo, e va a fare copia e incolla delle password. Conosce l'host, conosce l'username, conosce le password, a posto, può entrare nel database. E questo è un attacco hacker che può essere fatto da una persona che si è messa lì e voleva appunto entrare nel mio database, quindi era un vero malintenzionato. Ma lo sapevi che esistono dei bot che scandagliano internet alla ricerca di file di configurazione? Quindi se per caso il tuo file di configurazione del DB, il tuo application.properties, piuttosto che il .env, piuttosto che application.yaml, avanti così, viene esposto online, questi bot lo prendono e riescono a capire che ci sono dentro delle credenziali di un DB? Ecco, questo è invece un attacco fatto da un bot. E se non mi credi, e se hai un applicativo online, prova a printarti i log dell'Nginx, quindi i log delle entrate nel tuo applicativo, i log delle richieste al tuo applicativo. Troverai tanti bot che vanno a cercare appunto credenziali sensibili. Questa cosa io la chiamo il rumore di internet e noi non ci possiamo fare niente, sono dei bot che vengono a bussare alla nostra porta per prendere appunto dei file sensibili. Quindi qual è la procedura corretta di assegnazione di grant a un applicativo? Iniziamo a capire che cosa deve fare questo applicativo. Se un applicativo deve solo leggere da una nostra risorsa, gli darò delle credenziali in sola lettura. Se deve leggere e scrivere, gli darò delle credenziali in lettura e scrittura. Se deve leggere, scrivere e fare altre operazioni, gli darò le grant che gli spettano. Qual è il problema reale? Che per fare questo lavoro sistemistico all'atto pratico, bisogna spenderci del tempo, bisogna spenderci una, due, tre ore per capire come si fa, per inserire le credenziali corrette e poi chiaramente per testare tutto questo lavoro. Però io dico che ripaga. È veramente molto importante dare agli applicativi il livello minimo di accesso per fare quello che devono fare. Anche perché nel tempo fondamentalmente le cose cambiano, le reti cambiano, i livelli di accessi cambiano. Quindi avere una base solida è veramente molto importante. Più o meno succede la stessa cosa con le API key. Io ho imparato a mie spese che, incredibile, ci sono dei software dove le API key sono legate agli utenti e quindi non sono legati al software stesso. Uno tra i tanti, per esempio, è GitLab. Se io stacco un API key sulla mia utenza su GitLab, quando la mia utenza verrà cancellata anche la sua API key. Un altro applicativo che segue la stessa politica è Confluent Cloud. Confluent Cloud è l'applicativo software as a service di Confluent, appunto, che mi fornisce delle code Kafka. Io basta che inserisca i topic e poi posso mandare su questi topic e su questo host i miei messaggi e ci sarà il meccanismo di pub sub. Vediamo un po' che cosa potrebbe succedere. Io sono Lorenzo, sono il CTO della mia azienda e inserisco la mia mail per registrarmi. Perfetto, sono amministratore di sistema. Vado a staccare una API key con la mia personale utenza. Perfetto, il mio applicativo lavora per 1, 2, 3 anni. Poi io decido chiaramente di andarmene. Perché? Perché ho trovato un nuovo lavoro oppure perché voglio andare alle Maldive. Che cosa succede? La mia utenza, correttamente, viene cancellata da Confluent Cloud. Dopo un'ora il mio applicativo si ferma perché si sono fermate le code. Questo perché? Perché quell'app key che avevo staccato io tanto tempo fa è stata revocata. L'azienda si trova nel panico, non sa che cosa fare e c'è un downtime dato dal fatto che all'inizio io non ho legato questa API key a un'utenza tecnica, che potrebbe essere developers@lamiaazienda.com, ma l'ho legata a un'utenza reale, un'utenza fisica. Ricordiamoci che le utenze tecniche sopravvivono al turnover dei dipendenti. Questo può sembrare veramente banale, però immagina un'azienda nel caos, come fa a capire che l'API key è scaduta? E poi soprattutto immaginati ancora, quale API key? Dove la vado a staccare? Da dove viene? Queste sono le procedure che ti permettono, in caso di turnover, di stare tranquillo. Oppure puoi usare un'altra procedura molto più semplice, molto più banale, ovvero quella di non cancellare niente. In questo caso avrai una serie di utenti che continua a crescere nel tempo, e ti ricordo che su tante applicazioni il numero di utenti si paga, e poi soprattutto avrai il tuo CTO, il tuo dirigente, che può ancora guardare all'interno del tuo applicativo e casomai può autocancellarsi per farti un dispetto, nel senso che lui giustamente si autocancella perché quello non è più la sua sede lavorativa, e però ti dà un disservizio, punto. Quindi è veramente molto importante gestire in maniera intelligente queste cose. Si tratta della sopravvivenza della tua azienda, anche perché, ricordiamoci, non c'è mai una seconda possibilità per fare bella figura. Se si pianta un applicativo perché una API key è stata revocata, questo è terribile a livello di marketing. Quegli utenti non li andremo più a recuperare. Beh, però siamo arrivati alla fine di questo podcast e io sono veramente sicuro che tu prenderai tutte le precauzioni al fine di evitare problemi legati al turnover delle persone e evitare problemi legati al white collar crime e avanti così. Queste sono delle procedure che ti ho descritto, sono standard, sono delle procedure veramente molto semplici e fondamentalmente a costo zero. Basta avere un minimo di intelligenza, perché la cyber security parte prima di tutto dall'intelligenza delle persone. Poi ci sono delle procedure molto molto più complicate, per esempio ci sono gli accessi temporanei ai database, ci sono le utenze con una chiave che è fatta per metà da un OTP che ti arriva dal cellulare, per metà da un OTP che conosci tu, ma questo è molto di più. Iniziamo dalle cose semplici, iniziamo a fare un po' meglio ogni giorno. Domani ti svegli, vai in azienda e inizi a dare le grant giuste a tutte le persone. E io con questo chiuderei. Se questo podcast ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace, ad attivare la campanella e a iscriverti a questo podcast. Ogni settimana porterò tanti temi riguardanti la cyber security, l'IT governance, l'architettura di sistemi e l'architettura del cloud e avanti così. Questa è la mia storia e questa in Italia è l'unica guida italiana sull'IT governance. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata del podcast e giornalmente su LinkedIn con un post inerente l'IT governance e le architetture web.